Rai Alto Adige presenta Post-it, appunti dal territorio. Un programma di Alessandra Tortosa.
Buongiorno e un buon lunedì da Alessandra Tortosa dagli studi di Rai Alto Adige. Un saluto a Maximilian Ebner al di là del vetro, un'altra puntata di Post-it, appunti dal territorio. Di cosa parleremo oggi? Oggi faremo un viaggio, con la radio possiamo spostarci, andremo virtualmente negli stati che costituivano l'ex Jugoslavia, che dopo il 92 c'è stata appunto la dissoluzione dello Stato jugoslavo e quindi la formazione di nuovi stati, e parleremo delle comunità italiane, delle comunità italofone che ivi risiedono. E io con molto piacere saluto le ospiti che ci accompagneranno in questo percorso, vale a dire Alexandra Tomaselli, in collegamento dall'Eura Research di Bolzano. Buongiorno Alexandra.
Buongiorno. E saluto a tutti, a tutte le ascoltatrici e ascoltatori.
E un saluto anche alla dottoressa Elisa Bertò, ricercatrice della Fondazione Museo Storico del Trentino. Buongiorno dottoressa Bertò.
Buongiorno a voi e grazie dell'invito.
Dottoressa Alexandra Tomaselli è ricercatrice nella sezione dei diritti delle minoranze di Eurac Research, e assieme anche all'Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa, la Fondazione Museo Storico, abbiamo detto, con la consulenza scientifica della Facoltà di Filosofia dell'Università di Fiume e la collaborazione della comunità radiotelevisiva italofona, hanno messo a punto una ricerca proprio sulle comunità italiane nei Balcani, le comunità italiane nei Balcani, storia recente e nuove traiettorie. Dottoressa Tomaselli, da cosa è partita questa ricerca e quali sono stati gli obiettivi?
Ma innanzitutto l'esigenza un po' di riscoprire queste comunità di italiani, appunto in tre paesi in particolare, quindi Slovenia, Croazia e Bosnia Erzegovina, non solo perché non vi sono grandi fonti, grandi notizie appunto di queste comunità e di come stiano oggi, insomma, tra virgolette, come si siano organizzate, insomma, quali attività svolgano, e sia comunque l'esigenza appunto di studiare la loro storia recente, nel senso di del secondo dopoguerra, e quindi fino alla formazione dei nuovi stati dalla dissoluzione della Jugoslavia, capire un po' il loro status giuridico, culturale, sociale ed economico, tutto questo in un quadro comunque di teorico che guardasse il rapporto fra Stato, autonomie e minoranze.
Un quadro teorico che è stato poi suffragato anche da numerose interviste che avete svolto, per poi toccare con mano quello che si respira, quindi l'aria che si respira proprio in queste comunità. Italiani italofoni che risiedono negli stati, quindi negli stati balcanici, già dai tempi della Serenissima, già dai tempi della Repubblica di Venezia, con poi l'apporto a metà 800 di famiglie anche provenienti dal Trentino e provenienti dal Veneto. Dottoressa Elisa Bertò, qual è il ruolo preciso dello storico in una ricerca così? Nel senso, abbiamo detto teorico ma anche pratico. Qual è il vostro ruolo?
Allora, innanzitutto non è così scontato che in ricerche del genere, quindi in ricerche più specialistiche, come quelle che fa la mia collega, la dottoressa Tomaselli, ci sia la disponibilità a far interagire lo storico, il filosofo, come sono io di formazione, e quindi la disponibilità a far sì che quelle ricerche che operano sul campo, che valutano dati, che fanno interviste, che verificano che quello che succede stia all'interno di un quadro normativo, giuridico, eccetera, funzioni, ecco, non sempre c'è la disponibilità che verso professionalità come la mia, che invece cercano di contenere sul piano teorico tutte queste ricerche, di andare a vedere se quello che è successo corrisponde un po' dal punto di vista storico-politico all'evoluzione dei concetti. E quindi per me è stato davvero importante misurarmi con le loro ricerche e poter fare questo lavoro, che è stato appunto particolare, di vedere come il concetto di autonomia, come il concetto di Stato abbia operato in queste regioni e come si sviluppi davvero poi con i dati. Quindi questo rapporto, il mettere in rapporto il concetto di autonomia in questo caso, che non è stato solo importante per rimetterlo in discussione di per sé, ma come davvero possa essere un aiuto per costruire nuove comunità, per costruire griglie di convivenza. Ecco, questo è stato il ruolo che abbiamo avuto noi all'interno della ricerca.
Come stanno le comunità italofone negli stati balcanici, dottoressa Tomaselli? Si può delineare un quadro omogeneo oppure sono frammentate, ci sono realtà diciamo molto diverse?
Sono estremamente vitali, ecco, sono estremamente attive e fortunatamente la pandemia non le ha piegate, quindi questo è stato particolarmente interessante e ovviamente anche piacevole, insomma, da vedere, insomma. E stiamo parlando appunto di tre paesi con legislazioni comunque diverse, posizioni anche internazionali diverse, quindi la Slovenia è Unione Europea, spazio Schengen, Croazia Unione Europea ma non Schengen e Bosnia Erzegovina nessuna delle due. Quindi parliamo anche di una presenza molto cospicua di comunità di italiani nell'Istria, praticamente Istria, Quarnero in particolare, quindi fra Slovenia e Croazia, mentre in Bosnia di 4 associazioni, 2 nella federazione e 2 nella Repubblica Srpska. Quindi insomma più disperse, ecco. E queste differenze si riflettono anche poi insomma sui lavori delle comunità, che appunto sono estremamente attive ed estremamente vitali, anche molto aggregate al loro interno, tuttavia appunto con un riconoscimento giuridico anche che si fa sentire anche nell'esplicazione delle loro attività quotidiane o comunque insomma mensili e quant'altro.
Estremamente attive, ci può ampliare questo concetto? In che cosa significa essere estremamente attivi per una comunità italofona in uno stato che si riconosce in un'altra lingua, quindi dove la lingua ufficiale è un'altra, anche se poi vediamo che per esempio in Slovenia almeno l'italiano è comunque considerato lingua ufficiale per quanto riguarda anche i rapporti con la pubblica amministrazione e anche per quanto riguarda l'istruzione scolastica.
Indubbiamente, infatti gli italiani in Slovenia sono anche comunità nazionale riconosciuta, insomma comunità nazionale italiana. E intendo praticamente una delle attività che fanno praticamente tutti in tutti e tre i paesi sono i corsi di italiano. Sono corsi che presentano in maniera appunto in modo continuato e appunto la pandemia, dicevo, non li ha piegati perché hanno semplicemente spostato i corsi italiani online. Quindi li hanno continuati a svolgere proprio perché vogliono continuare a coltivare sia la lingua sia la cultura. Quindi cultura che si esplica anche nelle forme comunque appunto italofone, nel senso di tutela anche della loro lingua, comunque dei loro avi, quindi stiamo parlando magari di dialetti, insomma dialetto istriano, piuttosto che anche dialetti bellunesi per quanto riguarda le comunità della Slavonia, della Moslavina, anche trentini, per esempio per la Bosnia Erzegovina, e circoli appunto, possiamo immaginare anche appunto i vecchietti che giocano a carte, che comunque è estremamente importante potersi ritrovare e poter parlare. In tempi di pandemia hanno organizzato gli aperitivi online, quindi per potersi parlare e comunque continuare a coltivare lingua e cultura.
Possiamo percepire un senso di nostalgia in tutto questo?
Ma potrebbe essere, in realtà questa non è stata parte della ricerca. Una cosa, due cose importanti forse sono da sottolineare, che dimenticavo ma è importantissimo. Per esempio, questo soprattutto pre-pandemia, a Fiume abbiamo l'unico teatro stabile italiano fuori Italia, quindi questo è estremamente importante anche dal punto di vista culturale. E una cosa che invece mi hanno segnalato tanti membri delle comunità degli italiani è invece questo senso comunque di voler riallacciare i rapporti con l'Italia. Ci sono molti rapporti, grazie anche alla cooperazione transfrontaliera e internazionale, però manca avrebbero comunque voglia di ricominciare gli scambi, di sentirsi comunque legati. E vi faccio un esempio curioso. Per esempio, a Pola molte comunità gestiscono anche scuole materne, scuole dell'infanzia private, insomma, dove l'italiano è la lingua di insegnamento, insomma, di comunicazione. Ecco, i bambini una volta, pre-pandemia, hanno ricevuto la visita dei pompieri di Venezia. E i bambini erano entusiasti di capire, sapere che la lingua che loro parlano nella scuola d'infanzia, però non fuori, ecco, o all'interno delle loro famiglie, fosse parlata anche da qualcuno che era venuto a trovarli, insomma, come i pompieri, che ovviamente per i bambini di quell'età, insomma, è veramente affascinante.
Questo significa appunto che guardano all'Italia con un, appunto, lei ha detto nostalgia, non è stato l'oggetto della ricerca, ma ce lo possiamo un po' immaginare, comunque anche molto radicati nel presente per quanto riguarda una cooperazione anche con lo stato, diciamo, di origine dei loro avi, la cooperazione transfrontaliera. Le chiederei però di spiegare meglio in che cosa significa cooperazione transfrontaliera. Quali sono gli attori che entrano in gioco e in quali campi si può esplicare? Grazie.
Allora, la cooperazione transfrontaliera è una forma di collaborazione che può essere di natura sia formale sia informale fra autorità substatali, quindi cosa contigui, quindi cosa significa? Fra regioni, sostanzialmente attraverso confini statali. Ecco, qui vicino a noi abbiamo l'Euregio Tirolo, Alto Adige, Sud Tirol, Trentino, per fare un esempio appunto per la collaborazione fra Italia e Austria, e si possono avere diversi obiettivi di natura politica, di natura economica, natura culturale, natura sociale, o anche per esempio per quanto riguarda la mobilità e infrastrutture. Ecco, per quanto riguarda per esempio l'Italia e la Slovenia, abbiamo anche lì un gruppo europeo di cooperazione territoriale, proprio questo GECT, che è esattamente anche la nostra Euregio, la nostra Europa Region, e però fra Gorica e Nova Gorica, per esempio, mentre fra comunità di italiani è una realtà che ancora manca. Tuttavia ci sono anche le cooperazioni a livello statale, quindi stiamo parlando di accordi, trattati bilaterali, quindi lo Stato italiano con la Croazia, piuttosto che la Slovenia, piuttosto che la Bosnia-Herzegovina, hanno firmato poi dei trattati di collaborazione che prevedono anche scambi culturali proprio per le minoranze, insomma per le comunità di italiani, e poi anche semplicemente anche iniziative anche possono essere anche molto ad hoc tra confini.
La vostra percezione è stata di un senso di, diciamo, sufficiente soddisfazione per quanto riguarda il riconoscimento dei loro diritti, oppure rivendicazioni molto precise di altri ambiti, appunto, dove potersi esprimere?
La tutela, allora, riconosciuta, diciamo, appunto, soprattutto per quanto riguarda dal punto di vista legislativo, ossia quello che c'è nelle leggi, è tutto molto, molto, fatto molto bene, ecco, diciamo così, insomma, è frutto anche dell'evoluzione degli anni 90, dei trattati, insomma, europei in materia di protezione delle minoranze. Tuttavia l'applicazione, ossia quello che poi veramente i diritti vengono appunto poi esercitati, insomma, dalle comunità degli italiani, c'è qualche problematica, soprattutto in Bosnia-Herzegovina, dove effettivamente comunque le scuole faticano ad insegnare comunque l'italiano, si fa molta fatica ad usare il bilinguismo, ad avere un vero bilinguismo che funzioni, però questa problematica del bilinguismo si è presentata anche in Slovenia, dove comunque il quadro giuridico è molto più incisivo e anche molto più applicato. Insomma, diciamo, alcuni degli intervistati comunque mi riportavano che è comunque una sorta di rivendicazione continua, e quindi di dover comunque andare all'ufficio pubblico, pretendere di poter parlare l'italiano. Per esempio una intervistata mi raccontava anche qui un aneddoto della mamma, comunque già anziana, che tuttora però pur per principio si reca in ogni ufficio pubblico appunto rivendicando proprio di poter parlare italiano, essendo una lingua appunto riconosciuta e tutelata.
guardano all'Alto Adige, all'autonomia dell'Alto Adige con un senso di, diciamo, speranza, secondo lei?
Ma il modello autotesino è molto conosciuto a livello internazionale, è un modello che ha tantissimi punti veramente ottimi. E si può veramente prendere ispirazione assolutamente dal modello autotesino, ecco. E per quanto riguarda le comunità degli italiani, diciamo che loro guardano sì, soprattutto anche modelli di autonomia nel mondo, ma ovviamente in primis all'Italia, proprio per cercare comunque di sviluppare ulteriormente, insomma, la propria anche autonomia culturale. Ma su questo appunto credo che la mia collega Berto appunto ci possa parlare di più, insomma, su questo.
Esattamente, Elisa Bertò, si può esportare un modello di autonomia oppure ognuno deve trovare la propria strada?
Ma io più che di modello parlerei sempre di esempio, perché il modello è qualcosa che pensiamo come copiabile, copiamo una condizione e la ricopiamo da un'altra parte. Ecco, in questo caso non si può fare, perché ciascuno come dire, viene da condizioni storiche, territoriali, politiche, di situazione all'interno del proprio stato di appartenenza completamente diverse. Quello che si può certamente fare è vedere ai principi fondamentali di quelli che si chiamano modelli, ma che sono semplicemente gli esempi che fanno scuola, quelli che hanno funzionato. Ecco, il cosiddetto modello altoatesino, come il modello delle isole Åland in Finlandia, perché li chiamiamo così? Perché sono sistemi virtuosi che hanno fatto vedere come l'autonomia non sia un concetto di per sé funzionante, ma come quelle comunità siano state in grado di far funzionare quel meccanismo istituzionale che di per sé non funziona. Non è che l'autonomia è qualcosa che, una volta firmato il Trattato di Pace di Parigi e l'accordo De Gasperi-Gruber, parte come per magia e funziona. È una cornice di regole, di presupposti, che però vanno posti nella realtà. E poi, come tutti i marchingegni istituzionali, va fatto funzionare come con una macchina. Se hai una Ferrari non è detto che tu la sappia guidare. Una volta che si sa fare questo, poi è possibile che si costruisca un sistema che funziona e che quindi si guardi a quel modello come potenzialmente copiabile. E noi Trentino Alto Atesini lo sappiamo, ecco, è il caso più vicino anche contemporaneo del Nagorno-Karabakh, ce lo fa vedere, è stato il presidente Azero a dire: perché non prendiamo quel modello e proviamo a copiarlo per la nostra regione? Poi dopo sappiamo che anche lì, appunto, c'è tutta un'altra condizione che, sebbene abbia molti punti in comune con quella che era la nostra situazione del 46, ecco, le condizioni sono completamente diverse, anche perché sono passati 50 anni, 70 anni, per cui...
Dobbiamo ricordare, tra l'altro, la storia difficile e anche tragica delle comunità italofone negli Stati balcanici, quindi queste persone rappresentano anche una forza, rappresentano un esempio di coraggio, persone che sono rimaste e che cercano di vedere appunto un futuro percorribile. E ci sono, ci possono essere delle rivendicazioni più acerbe con una storia dolorosa alle spalle, dottoressa Bertò?
Beh, certo, più la storia è dolorosa e più la storia è vicina, e più la rivendicazione la si sente sulla pelle, perché quando si rivendica si cerca di far valere un diritto. Spesso si guarda l'autonomia come un privilegio, ma il privilegio è quando non vuoi accaparrarti le conseguenze o le responsabilità di qualcosa. Ecco, autonomia è il contrario. Chi rivendica la possibilità di avere la responsabilità di governarsi, di darsi delle regole. Ecco, l'autonomia è in uno Stato è intesa appunto come autodeterminazione interna di un popolo e quindi come la rivendicazione delle condizioni di possibilità di darsi delle regole. Non esiste una definizione univoca di autonomia, sappiamo che, come dire, c'è un'autonomia costituzionale, legislativa, politica, finanziaria, territoriale, culturale, abbiamo un sacco di aggettivi vicino a questo sostantivo. Però è sicuramente vero che le forme e i contenuti di cui dispone un ente territoriale è strettamente collegata alla situazione storica e politica nella quale nasce. Per cui la rivendicazione è direttamente proporzionale a ciò che vivi e quanto è vicino quella situazione spesso di conflitto che ti porta a voler rivendicare uno spazio di azione differente per dare la possibilità di gestire la propria comunità.
Un interessante lavoro sulle comunità italiane nei Balcani, storia recente e nuove traiettorie. Io ringrazio molto dottoressa Elisa Bertò, grazie, del Museo Storico del Trentino, grazie.
Voi, grazie davvero.
E dottoressa Alessandra Tomaselli, ricercatrice ai diritti delle minoranze, Eurac Research, grazie di aver partecipato a Post-it.
Grazie mille, grazie a voi.
Sullo sfumare di queste note che ci provengono proprio dai mandolini dalmati, continuiamo la trasmissione di Post-it con una nuova rubrica.
I laureati. Ricerche sull'Alto Adige.
In realtà ho detto nuova rubrica, no, la rubrica non è nuova, ma è sicuramente nuovo l'argomento che andremo a trattare adesso e Tiziana Volanti ha raggiunto il dottor Michele Oss-Emer. Buongiorno.
Buongiorno all'ascoltatore.
Ho detto un argomento nuovo perché sicuramente Michele Oss-Emer ci parlerà e ha trattato veramente un non voglio dire fantascienza, però comunque un aspetto molto molto insolito per quanto ci riguarda. Potremmo definirlo in maniera molto superficiale uno futurologo, per voler fare una battuta, ma in realtà, parlando invece seriamente, dottor Michele Oss-Emer, premio Claudia Augusta, si è laureato a Trento, anzi con un master, Dipartimento Sociologia e Ricerca Sociale, dal titolo Alto Adige, Südtirol 2040, opportunità, prospettive e ostacoli allo sviluppo, una metodologia di pianificazione partecipativa del futuro della provincia. Un titolo molto corposo che parla di una visione del futuro. Possiamo avere una visione del futuro? Possiamo avere una visione del futuro per quanto riguarda il nostro territorio, per quanto riguarda gli interventi che si possono fare per un futuro vivibile, e c'è una base scientifica in tutto questo, dottor Michele Ossemer?
Allora, partiamo dal presupposto di che cosa sia un futurologo. Un futurologo non si occupa mai di un futuro unico. I futuri sono sempre al plurale, perché sono vari ed è possibile prevederne l'andamento. Il futuro non è chiaramente scritto e non è predeterminato, ma è aperto a diverse possibilità. Quello che fa il futurologo in realtà è molto semplice, anche se la parola effettivamente è strana. È quello di studiare i megatrend, ovvero le grandi tendenze, quelle che influenzano il mondo, e poi cerca di anticipare le possibili conseguenze di queste tendenze, piuttosto che prevederle. Ecco, diciamo che anticipare è sicuramente il verbo che ai futurologi piace di più, piuttosto che prevedere, perché prevedere rischia di relegare la categoria in qualcosa un po' così, una professione così non scientifica. Ecco. La verità è che anticipare gli scenari è possibile di farlo, è possibile farlo, e i futurologi lo fanno sul lungo termine, quindi non prendendo mai come riferimento archi temporali.
È caduta la linea, adesso cerchiamo di recuperare la linea con il dottor Michele Ossemer. Stavamo parlando della sua laurea, che ha vinto il premio Claudio Augusta, per quanto riguarda il suo master al Dipartimento Sociologia e Ricerca Sociale. Chiacchierando con il dottor Michele Ossemer, appunto, ci eravamo soffermati su questo termine, no? Futurologo, cioè cercare di prevedere il futuro su una base però scientifica, quindi utilizzando anche vari strumenti, utilizzando strumenti fondamentali che vengono poi attuati proprio dagli enti che sono presupposti, quindi per esempio piano sociale, il master plan, vari strumenti che vengono presi in considerazione. Mi dicono che Michele Ossemer è di nuovo in linea. Pronto?
Sì. Sì, buongiorno.
Benissimo.
Non era caduta a me la linea.
Questo non glielo so dire, comunque cerchiamo di andare avanti adesso. Di quali strumenti lei diciamo, e la sua categoria, appunto, di studiosi, di scienziati, su quali strumenti si basa per riuscire, lei ha detto, a anticipare il futuro?
Sì, allora il futurologo non è altro che un consulente che analizza le possibilità, cioè a seconda dei committenti, come nel caso di aziende, enti pubblici. Appunto studia tendenze e megatrend, e come lo fa? Lo fa coinvolgendo le professionalità all'interno di questi enti. Nel mio caso studio, io in realtà mi sono trovato a scrivere questa tesi in mezzo a una pandemia globale. La possibilità di andare a raccogliere materiali nel mio luogo di lavoro era impossibile, quindi cosa ho fatto? Ho cercato di mettere insieme delle persone formate su quelli che saranno i cambiamenti della nostra provincia, le ho intervistate, ho cercato di intervistarle, ho cercato di rintracciare i concetti, le dimensioni, le priorità comuni a tutti gli intervistati. E poi, a fianco a queste interviste semistrutturate, ho utilizzato uno dei metodi della cassetta del futurista, che viene chiamato il backcasting, che è molto semplice. Si immagina un futuro auspicabile, predefinito, e poi da tale visione si procede a ritroso fino al presente. Ciò cosa insegna? Insegna quali sono i passi che devono essere presi dall'amministrazione, ma anche dai cittadini, affinché tale futuro probabile si possa realizzare. Secondo me, ma secondo il futurista, cioè, gli studi di futuro sono una base naturale proprio per l'analisi di realtà locali. Il fatto che coinvolgano più materie, cioè la futurologia è vero che non è una scienza come invece può essere la statistica, cioè non è lineare, ha un aspetto molto qualitativo della cosa, però non è deterministica e non è nemmeno positivista, anche se appunto ha questo tipo di approccio scientifico.
Quali sono gli ambiti di ricerca? Ci sono dei temi in particolare che vengono trattati?
Allora, io ho utilizzato le schematiche dello schema STEEP, quindi che sono Science, Technology, Economic, Environmental e Politics. giusto per avere una divisione, perché comunque le persone con cui andavo a dialogare erano sì formate, però avevano bisogno di creare una narrazione affinché io riuscissi a raccogliere materiali. Una volta che ho raccolto i materiali di queste 20 interviste, li ho messi assieme, quindi ho fatto proprio una matrice, secondo lo schema società, tecnologia, economia, ambiente, politica, e ho cercato di capire quali fossero i punti che emergessero, i punti comuni che emergessero all'interno di queste interviste. Una volta fatto questo, ho affiancato questo esercizio di futuro, appunto, dove è stata costruita una vera e propria narrazione. Cioè lo scenario è stato, inizialmente si fa quasi per sciogliere il ghiaccio all'interno dell'esercizio di futuro, ma si crea proprio una narrazione, ovvero si racconta di come sarà l'Alto Adige nel 2040, se tutto chiaramente dovesse andare bene. E quindi siamo a toccare tutte tematiche chiaramente fragili dell'ultimo periodo.
Quindi, per fare esempi concreti, salute, migrazione, lavoro?
Ma sicuramente abbiamo parlato di trilinguismo, sul futuro del trilinguismo, su per esempio il caro degli affitti, su come sarà la sanità ipotetica tra qualche anno, se il sistema burocratico effettivamente può reggere anche alla luce di questa pandemia, su come sarà l'offerta universitaria, perché comunque io ho cercato di fare un campione più eterogeneo possibile, sia come età, come titolo di studio, come genere, e chiaramente sono emersi delle linee guida che poi hanno permesso la costruzione di questa cosa qua. Ecco, cioè sembra che le problematiche sentite dalla popolazione attiva, partecipe, siano comunque sempre quelle, sono quelle, secondo me, quelle dove poi deve lavorare l'ente pubblico, chiaramente coinvolgendo la popolazione. È chiaro che il futurologo non fa altro che un report, cioè raccoglie i materiali, li mette insieme, poi questo report può finire in un cassetto e rimanere lì sopito, oppure può essere preso ed essere integrato, insomma, in quello che sarà lo sviluppo dell'Alto Adige del 2040.
Quali sono le prospettive di lavoro? Solamente enti pubblici oppure anche diciamo enti privati?
Ma allora, il futurologo è un consulente privato, quindi è aperto a ogni possibilità. Va anche detto, prendiamo come riferimento Ursula von der Leyen, quindi la Presidente della Commissione Europea, lei è stata la prima che si è avvalsa di studiosi di futuro come consulenti. Quindi diciamo che è una materia che sta diventando sempre più conosciuta. Chiaramente l'Italia è sempre il fanalino di coda delle cose, però va anche detto che questa pandemia ha dato uno scossone alla cosa, perché chiaramente le aziende erano consolidate, non avevano processi consolidati, cioè non erano propensi alla novità, e questa pandemia li ha scombussolati, ha messo in dubbio, li ha riaperti alla novità. Ecco, questo è.
Ha messo in discussione, infatti,
gli imprenditori a nuove idee e visioni, anche al fine di come è cambiato effettivamente il mondo del lavoro, quali soluzioni, quali strategie deve adottare un'azienda, perché comunque ci sono stati cambiamenti a livello proprio di spazi aziendali, a livello di tempo, a livello di necessità. Lo vediamo, diciamo che la pandemia ha dato l'occasione, poi si vedrà o meno se è sfruttata o sì, no, o solo in parte, per cambiare proprio quello che è il paradigma sociale e di orientare tutto il sistema economico nella direzione di una maggiore sostenibilità ambientale o una maggiore equità sociale, che guarda caso sono le due tematiche per cui la gente scende in piazza in questo periodo. Ecco.
Esattamente, una previsione, diciamo un'anticipazione di quello che può essere la visione dell'Alto Adige Südtirol nel 2040, fatta dal dottor Michele Osemer, Dipartimento Sociologia e Ricerca Sociale, tra l'altro premio Claudio Augusta. Grazie di aver partecipato alla trasmissione.
Grazie.
Sono le 12.59 e 10 secondi. Io vi do appuntamento dalla seconda parte di Post-it Appunti dal Territorio, come sempre su questa rete, Rai Radio 1. Alle 13.25 dopo il GR1 e GR Sport, altri argomenti, quindi una risentirci, un buon pranzo per chi sta mangiando e a dopo da Alessandra Tortosa. Ciao.
13.
GR1, direttrice Simona Sala.
No Green Pass e scontri a Roma, il premier Draghi abbraccia Landini nella sede della CGIL attaccata sabato scorso da esponenti di Forza Nuova. Il leader sindacale, istituzioni presenti per evitare un ritorno al passato. Palazzo Chigi vuole stringere sui violenti. I Dem chiedono al governo di sciogliere il partito neofascista per decreto, centrodestra con sfumature diverse. Siamo d'accordo, ma non se ne deve occupare il Parlamento. La procura apre 2 inchieste sulle violenze, mercoledì comitato per l'ordine e la sicurezza al Viminale. Sciopero dei trasporti in tutta Italia, Roma metro a singhiozzo, disagi in altre città, Alitalia cancella 127 voli. Covid pronte, le linee guida e l'app per i controlli dei Green Pass, al via il 15 ottobre. Il Nobel dell'economia al canadese Card e agli statunitensi Angrist e Imbes, i loro studi sul mercato del lavoro. Addio Elio Pandolfi, una vita tra radio e televisione, aveva 95 anni, sua la voce di Staglio. Calcio nazionale, novembre, cercasi Prato Verdi, a rischio l'Olimpico di Roma, saturo di partite per la sfida decisiva contro la Svizzera in chiave mondiale. Buongiorno da Francesco Albanese, il presidente del Consiglio Draghi è stato nella sede nazionale della CGIL per portare la solidarietà del governo al segretario Landini dopo l'assalto di sabato scorso ed ora allo studio dell'esecutivo ci sono misure che portino ad una stretta sui controlli per le manifestazioni.
All'arrivo subito la stretta di mano e l'abbraccio con Maurizio